Cari fratelli, continuiamo con un messaggio da parte di una sorella. Buongiorno fratelli e sorelle. Sono stata sempre scettica nei confronti dei sogni, perché mi hanno insegnato che sono l'elaborazione del cervello di pensieri che sono fatti durante il giorno. Ma ascoltando voi, e dopo questi sogni che adesso vi racconto, ho cambiato opinione.
Ma lei c'ha ragione, sa sorella. I sogni sono l'elaborazione del cervello, di pensieri, fatti durante il giorno.
Allora?
Questo qui, diciamo, è la scienza, capito? L'elaborazione,
la
definizione scientifica dei... la definizione scientifica dei sogni.
Ok.
Va bene? Però, la scienza non è che capisce niente di Dio.
No.
Dice in Atti capitolo 2, dice: negli ultimi tempi io darò ai miei giovani delle visioni e agli anziani darò dei sogni.
Sì.
Quindi Dio cosa fa? Dio usa anche i sogni, però non è che ogni sogno ha un messaggio profetico. Infatti a volte ci mandano sogni che non significano niente. Non perché tutti i sogni che se andate in un bar e butto un caffè e c'è nessuna spiegazione. Dice, mi sono sognato e mi svegliavo la mattina e bevevo un cappuccino. Niente, non significa niente. Mi sono sognato che mi lavavo la faccia. Sta tranquillo, continua a lavarla. Quindi, diciamo, ci deve essere... Innanzitutto vedere, se c'è qualcosa di profetico. Cioè, una nuvola nera con tutti che scappano, cose così. Allora, cerca di capire. Va bene?
Continuiamo. Mi trovavo di fronte ad una porta e una voce mi disse: all'interno ci sono dei demoni che usciranno ed entreranno in tutte le persone. Aprì la porta e uscirono i demoni. Uno entrò in me, ma uscì subito dicendo: sei già occupata, non c'è posto.
Alleluia, dagli una scrittura.
La sensazione che ho provata è stata orribile, tanto che mi sono svegliata.
Ok, la tua scrittura è... Matteo 12, 43. Questa è la tua scrittura, sorella.
12, 43. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella casa da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
Ok, quindi significa che siccome tu, sorella, ti sei data a Gesù, vuoi appartenere a Gesù come sposa di Cristo, il Signore ti ha benedetto con la sua benedizione, il suo Spirito Santo, quindi i demoni non possono entrare, perché il Signore non glielo
permette.
Grazie
Gesù.
Va bene. È chiaro che anche se tu c'è lo Spirito Santo, però cominci a disubbidire, i diavoli possono entrare e uscire. Quindi attenzione, non andare a dormire perché uno c'è lo Spirito Santo, va bene? Ma fin quando c'hai uno lo Spirito Santo e due, ubbidisci, capito? Atti 5,32 dice che bisogna ubbidire per avere lo Spirito Santo. Fin quando ubbidisci, sei nella protezione. Se disubbidisci, come Davide aveva lo Spirito Santo e disubbidito, è entrato uno spirito di adulterio in lui. Quindi attenzione, uno, Spirito Santo, ma i fratelli pentecostali non si addormentano sul fatto che pregano in lingue. Capito? Che io ho incontrato una ragazza che pregava in lingue, pentecostale, prima Spirito Santo, che era posseduta dal diavolo, uno spirito di pornografia, ha dovuto legarlo all'ospedale, eccetera, cioè dargli altro shock e finalmente alla fine ha cominciato a svegliarsi. Va bene?
Sì, amen.
Andiamo avanti.
Mi riaddormentai di nuovo e feci un altro sogno. Mi trovavo in una piazza e c'erano tutti i miei parenti. Avevo fretta e comunicai a tutti che dovevo partire subito e andare in Sud America, perché stava per succedere qualcosa in Europa. Ma trovai una forte opposizione da parte di tutti. Erano tutti invaghiti di un leader politico che aveva risolto tanti problemi, e per loro non era l'anticristo. Anzi, mi dicevano che ero io la pazza a lasciare un lavoro e una famiglia, che ci sarebbe stato prima il rapimento, e fecero tante parole che quasi mi stavano convincendo a rimanere.
Vedi, certo, se tu rimani lì dove sei, quelli intorno a te, cioè chiunque non segue il Signore ti convincerà a non farlo. qualunque religioso che, diciamo, è scalda panchine ti convincerà a cercare di fare lo stesso, perché tutti amiamo la compagnia, nel bene e nel male. Quindi sì, questo sogno è profetico, perché Gesù ti dice sta per succedere qualcosa in Europa. Può anche darsi una grande guerra. Mm. Può anche darsi, perché adesso vedi la Russia si è scocciata dagli Stati Uniti, dall'America, e la Russia sta facendo una gara di armamenti grandissima. E infatti la Russia è diventata adesso la seconda nazione al mondo per spesa in armamenti. Si sta avvicinando adesso a 100 miliardi di dollari all'anno in spesa per gli armamenti, è una somma grandissima. E dopo gli Stati Uniti, adesso la Russia è quella che sta spendendo più soldi per armamenti, il secondo esercito mondiale. C'è. Va bene, già sta cominciando, ha preso la Crimea, adesso si sta impossessando dell'Ucraina, ha mandato carri armati dentro l'Ucraina. E quindi sta dicendo all'America, sta mandando i bombardieri strategici, quelli grandissimi, a pattugliare, stanno pattugliando l'Europa, pattugliano la NATO, girano questi bombardieri intorno all'Europa, quindi Russia, intorno all'Inghilterra, Spagna, Italia, Grecia e quindi di nuovo Russia, sì. Quindi praticamente è possibile che ci siano guerre anche grandi in Europa, chi può uscire deve uscire al più presto. I fratelli che ricevono dal Signore di rimanere, consiglio di assolutamente dare assoluta priorità a un posto di rifugio dove potete rifugiarvi con la vostra famiglia. Va bene, trovatevi un posto, una fattoria in mezzo ai monti dove ci sono pecore, buoi, mucche. Trovate una fattoria che già esiste e fate un contratto con la persona. Dice affittami un pezzo di terra, per favore. Io vi consiglio il modo migliore e trovare una fattoria già esistente, se volete mucche trovate uno che già c'ha le mucche, se volete pecore trovate uno che già c'ha le pecore, se volete galline trovate uno che c'ha le galline, perché se mettete un pezzo di terra in cima a una montagna con delle galline, di domani sono sparite, va bene? Quindi trovate un contadino che c'ha qualcosa e pagate qualcosa, pagatelo che dia da mangiare alle galline, che dia da
poi
mangiare
lui sa come cuidarle.
Comprate una o due mucche di latte, il contadino si può tenere il latte, per esempio, fate un contratto. Però in caso di emergenza andate lì, li accudite voi, okay, assicuratevi che ci siano cibo in abbondanza, fieno, cibo per galline, se volete mettere anche maiali è l'ultima cosa perché la Bibbia dice di non mangiarli, quindi è l'ultima cosa che io consiglierei, però se non c'è altro, anche maiale, non siamo sotto la legge, si può mangiare anche quello, cucinatelo bene. E via, questi sono i miei suggerimenti.
Amen. Allora, la sorella ha detto che nel sogno ha trovato una forte opposizione da parte di tutti, quasi convincendola a rimanere.
Sì, esatto, quindi attenzione che se rimanete lì vi prenderanno per pazzi, dice mi prendevano per pazzi, infatti è così, i pazzi vi prendono per pazzi, capisci, come il pazzo che si è avvicinato al recinto del manicomio e ha fermato una persona e dice ma scusi, e il pazzo gli dice alla persona che cammina, posso fare una domanda? Sì, allora la persona dice sì, cosa vuoi? Dice ma siete molti lì dentro?
Il pazzo dice alla persona libera.
Sì, dice siete tanti lì dentro.
Aia, aia.
Cioè, capisci, i pazzi chiamano a voi pazzi. Noi vediamo in Matteo 12 come i farisei chiamavano a Gesù posseduto dal diavolo. Capisci, i farisei chiamavano i discepoli eretici.
Sì.
Le chiese, virgolette, cristiane hanno messo gli uomini di Dio sul rogo, li uccidevano nel Medioevo. Andavano lì, li bruciavano vivi perché leggevano la Bibbia ed era scritta in italiano invece che nella lingua sacra di Roma, tutte queste cose qui, capito? Poi queste chiese, sia diverse nazioni, di diverse denominazioni, sono diventate politiche. Adesso queste chiese, molte delle chiese nazionali oggi sono, diciamo, dei burattini in mano del governo. Predicano come governi, parlano di lavoro, di scioperi, di prezzi, praticamente sono politici al 90%. Andiamo avanti?
Sì. Allora, quasi la convincevano a rimanere. Ma conoscendo la verità e avendo molto fretta, gli dissi, ma a voi cosa vi costa trovare un rifugio? Che il rapimento viene prima o dopo, non conviene trovare un riparo? E me ne andai.
Certo, certo. Eh sì, e poi sai, è sempre così. Leggete il libro di Geremia, cioè, c'era un profeta e tutto Israele fuori binario. Quindi non ascoltate i falsi profeti, non ascoltate quelli che cercano il loro interesse. Perché non si preparano? Non è in base agli interessi. Perché non si alzano dalla panchina religiosa? È scomodo. È così comodo ricredere in Gesù, andare in cielo e fare niente, però bisogna vedere se ci vanno in cielo. Io mi chiedo, queste chiese che non fanno niente, quanti di loro veramente stanno andando in cielo? Quanti di questi sono nati di nuovo veramente nel cuore e non solamente nella mente, non solamente nella religione? Attenzione alle false religioni. Sì. Come fanno a sapere che sono salvi se non danno la salvezza di Gesù a nessuno? Se scaldano solo panchine. Amen?
Amen.
Sì, assolutamente, assolutamente. Trovate un riparo, non un riparo così che salviamo la vita. Sta arrivando il marchio della bestia. Si tratta che se non troviamo un riparo, i nostri figli, i nostri parenti, i nostri familiari non ancora convertiti prenderanno il marchio della bestia. Prendete quelli che vi seguono e scappate al più presto. Se un familiare non vi segue, ditegli: Dio ti amo, vieni. Se non vuol venire, dovete fare come Lot e sua moglie, lasciare la moglie a Sodoma. E di che diventerà statua di sale.
Amen.
Va bene, perché qui non si tratta di traslocare in un posto più comodo. Chi trasloca in Sud America, in Sud Africa o Filippine, dove volete andare, ricordate che troverete una vita più dura. I pellegrini di Plymouth, i pellegrini che nel 1600 sbarcarono negli Stati Uniti, pionierizzarono gli Stati Uniti, una nave piena di cristiani, e furono i primi che sbarcarono negli Stati Uniti, la pionierizzarono e iniziarono la colonizzazione degli Stati Uniti, la metà di loro sulla nave morirono, donne incinte che sono morte, forse più della metà. Gabriele, la metà, più della metà, tu hai studiato questo. Sai quei pellegrini che sono andati a pionierizzare gli Stati Uniti?
Comunque, tantissimi.
Tantissimi, sono morti di stenti nel viaggio. Arrivati là c'erano gli indiani, c'erano tutti i colori, capito? Quindi fate conto che se volete spostarvi e andare in un posto di rifugio, qualcuno di voi può morire nella strada, qualcuno di voi può morire appena arriva. Io quando ero in India c'era una collega, c'erano dei fratelli missionari, una casa lì vicino, la moglie è morta di una malattia indiana.
Wow.
È rimasto il marito con i figli, vicino a noi, è morta.
Wow.
Missionaria, non è tornata nell'Occidente, è stata lì finché è morta. E il marito, dopo che lei è morta, il marito è rimasto andare avanti, vedovo, con i figli. Non venite, non andate in un posto di rifugio perché lì c'è il cappuccino più caldo la mattina.
No.
Non andate, lì c'è il cazzo al materasso, è altrettanto comodo. State dove siete, fratelli. Se vi spostate, non vi spostate per salvare la pelle, vi spostate per evitare il marchio della bestia a voi e ai vostri figli.
Amen.
Va bene?
Amen.
Amen.
Amen. Continua il messaggio. Prego da mesi dicendo al Signore se devo rimanere o andare via. E sarò forse una delle poche, ma non ho debiti. Il Signore l'anno scorso me lo ha impedito. Non ho case da vendere, ma ho i parenti che credono nelle false dottrine.
Quindi, vedi, si prega se devi rimanere o andare via. Non sta a me dirvelo.
Amen.
Io vi avverto quello che sta arrivando. Va bene? E quindi pregate. Se il Signore vi mostra di rimanere, rimanete. Io ho detto in Italia, sono tre posti che io ho indicato. Ci sono i boschi e le montagne della Calabria, ci sono l'Abruzzo e le Marche, e specialmente l'Abruzzo, e poi c'è la zona, le valli valdesi, oppure altre zone intorno alle Alpi, quindi nord, Piemonte, quella zona lì, dove i valdesi si sono rifugiati perché la Chiesa Cattolica li uccideva tutti, li bruciava vivi, li torturava
sì,
e
sì.
Tutto quanto. Basta leggere la storia, si chiamano le Valli Valdesi, che la Chiesa Valdese del 1200 si è rifugiata lì per secoli perché ne hanno uccisi a decine di migliaia, solamente perché non si sottomettevano a Roma. Quindi è un buon rifugio e sono sopravvissuti nei monti, cacciavano, uccidevano i cinghiali, coltivavano, potrete anche coltivare, perché nei monti nessuno viene a cercarvi, potete coltivare frutta, verdura, frumento, procurate delle falci per tagliare il frumento a mano, va bene?
Amen.
Va bene.
Poi, nel mese di maggio, vi conoscevo da poco, feci un altro sogno. Mi trovavo a scuola. Arriva una circolare che diceva che c'era l'arresto immediato a chi non aveva il marchio.
Che sogno che ha fatto questa sorella?
Le lavora in una scuola.
Capisci? È una circolare. Già adesso hanno computerizzato le scuole.
Sì,
col chip. Sta arrivando.
Tutti sapevano che io non lo avevo. Allora sono scappata. Ho lasciato tutto, niente cellulare, perché mi potevano rintracciare.
Va bene, e ha detto Gesù, Matteo 24, non tornate a casa a prendere la giacca. Cosa stava dicendo Gesù? Di aspettare quel momento lì così che perdi la giacca? No, stava dicendo svegliatevi, non dormite. Leggete Prima Tessalonicesi, capitolo 5, dice non dormite, non dormite. Come quelli che dormono.
Non potevo andare a casa perché mi trovavano. Non potevo partire perché non c'erano soldi.
Alt, capito? Arriverà un momento che quelli di voi che Gesù ha mostrato di partire non avranno i soldi di farlo. Che non è che servono solo i soldi dall'aereo. Quando arrivi qua, noi non abbiamo soldi da darvi. Viviamo per fede, viviamo così, anche noi. Il nostro aiuto è minimo. Un pacco di cibo, due pacchi di cibo, quello non c'è problema,
sì,
qualche coperta, certamente. Non abbiamo case da dare a tutti o soldi, quindi dobbiamo essere onesti con voi. Dovete venire e camminare con le vostre forze. E io vi avverto, preparatevi adesso che è facile. Dice, sì. Non è facile, sarà ancora più difficile.
Sarà più difficile perché si aspettano fino all'ultimo momento, non solo i soldi, ma non potranno viaggiare senza il marchio. Non potranno neanche prendere l'aereo senza il marchio.
Esatto. Dovremmo spostarci in zone che vivere, in zone dove non potremo neanche viaggiare nelle strade principali, perché nelle strade principali ci saranno posti di blocco e controlleranno il marchio. Attenzione, il marchio non è volontario. Non è che dice, beh, se non ce l'ho io non mangio, non compro, non vendo. No, non è così. Apocalisse 13 dice, costringe tutti a prendere il marchio,
sì.
Saranno obbligati a prenderlo,
sì.
Quindi posti di blocco, tu viaggi con la tua bella macchina, va bene, vai al tuo rifugio e c'è posto di blocco, e allora come faremo? Bisogna viaggiare nei monti. E viaggeremo sempre? No, ci saranno dei posti che lo Spirito Santo ci mostrerà, qui è un rifugio, come quando Elia era perseguitato da Acab e Jezebel, va bene? E Dio gli ha detto vai al ruscello Cherith e lì bevi l'acqua e i corvi ti porteranno a mangiare due volte al giorno. Un esempio della provvisione miracolosa di Dio, ma la benedizione di Dio era in quel ruscello. Poi gli disse vada alla vedova, a Sarepta, e lì lei provvederà a te. Quindi Dio ha preparato due posti che Acab, l'anticristo e quella diavola di Jezebel non potevano trovare, non perché non erano intelligenti, perché come vediamo in Primo Re capitolo 18, gli dicono, un uomo di Dio gli dice a Elia, il mio re Acab ti ha trovato in tutte le nazioni sotto il cielo.
Sì.
E non li hanno trovati lì perché? Non perché non erano intelligenti andare a Sarepta, ma perché c'erano gli angeli di Dio che proteggevano quel posto. Lo Spirito Santo, imparate ad ascoltare da Dio, fratelli, non potete sopravvivere se non imparate ad ascoltare da Dio. In ginocchio, finché sentite la voce di Dio, va bene? E Dio vi dirà dove, è in Italia o fuori? E fuori, vai fuori, dove? Dio te lo deve dire. E in Italia, allora stai in Italia. Dove in Italia? Gesù ha detto fuggite alle montagne, in montagne non vi trovano mai.
Sì.
Andare nei posti dove non ci sono strade, o se andate in una fattoria che c'è una strada, d'accordo, però tu troverai una caverna o un posto dove puoi nasconderti per esempio una settimana, per esempio, o un mese, portarsi delle tende. Io stavo parlando con Franco, questo amato fratello, e gli stavo dicendo procurati tende, perché vedi roulotte, questa stupidaggine. Io so che nel passato ho detto roulotte, cioè, ma il Signore mi ha corretto. Il roulotte va bene, un carrozzone, scarrozzone tipo, sai, dove tengono le api, quei carrozzoni che non danno nell'occhio, quello va bene. Però anche quello non è che può spostarlo tra i monti, invece con le tende può andare a piedi.
Sì, sì, sì.
Piccole tende per quattro persone, piccole tende, quelle tipo iglu tende, quattro persone, e se siete 10 ve ne servono 5, se siete 4 ve ne servono 2. e qui potete mettere bagagli e tutto, con quelle tende può sopravvivere sul Monte Bianco, capisci? Vestito bene. Quindi piccole tende, vai, ti sposti, in un attimo c'è il tuo accampamento, va bene? Per i tuoi bambini, i tuoi fratelli, va bene?
Sai, ieri, Giuseppe, abbiamo incontrato un uomo, ha detto che lui 3 volte ha attraversato la frontera, da un paese in altro, ha attraversato le montagne, sì. Tutto a cavallo, 3 volte.
Sì, quindi col cavallo va dappertutto. Sì. Il cavallo va dove non ci sono strade, anche una Jeep 4x4 eccetera, deve andare anche quella lì, non è che va dappertutto. Va in molti posti, ma invece un cavallo va dappertutto, un mulo.
Bello.
L'esercito italiano aveva abbandonato i muli per delle macchine cingolate piccolissime che potevano andare su per le strade di montagna. Dopo aver speso un capitale di soldi, eccetera, e l'hanno buttati via tutti e sono tornati ai muli. Niente può sostituire il mulo, è ancora meglio del cavallo. Infatti, sì. I soldati, gli alpini non hanno cavalli, hanno muli. Un mulo, per esempio, perché un mulo è la cosa migliore per trasportare, eccetera. Arriverà il momento che tu avere un mulo, capisci, sarà meglio che avere 5 Mercedes, meglio sì. Che avere una Jeep. Un mulo va dappertutto, lo carichi, 1, 2, 3, quello che vuoi, li carichi e vai dappertutto, e li carichi molto, i muli appunto guarda, il cavallo non è forte come il mulo, l'asino è debole, il mulo è un animale perfetto, classico. Altro, Angelo?
Sì, continuò il sogno. Non sapevo cosa fare e mi misi a piangere e pregare e provai un'angoscia che non si può descrivere. Tanto che mi sono svegliata e continuavo a piangere e a pregare, dicendo al Signore di liberarmi, perché l'angoscia era grande. Il sogno continua, ma io non lo ricordo. La sensazione di angoscia è rimasta però per alcuni giorni.
Sì, perché questo è stato un sogno profetico. Dio ti ha voluto svegliare, darti una scossa, svegliati perché sta avvenendo questo. Mm-hmm. E di questa angoscia che Dio ti ha dato, è il marchio di Dio che ti ha mostrato l'importanza di questo sogno. Ti ringrazio per averlo condiviso con noi, che lo stiamo condividendo con grandissimo piacere con tutti i fratelli, perché tra tutti i fratelli che ci ascoltano, alcuni di voi hanno il dono di profezia, alcuni di voi hanno il dono di guarigione, il dono di saggezza, il dono di miracoli. Nella nostra Chiesa, va bene, abbiamo tutti i doni che ci servono. Io ho bisogno dei vostri doni e voi avete bisogno dei miei.
Sì.
Capisci? Quindi abbiamo bisogno uno dell'altro e non ci interessa niente se siete pentecostali o cattolici, non ci interessa niente. I doni non sono doni cattolici o protestanti, sono doni di Dio, dobbiamo mettere a disposizione uno dell'altro.
Infatti le chiede, considerando che non faccio questi pensieri durante il giorno, secondo voi il Signore mi vuole dire qualcosa attraverso i sogni?
Sorella, assolutamente sì. Tu hai il dono di sogni profetici, sviluppali, perché attraverso i tuoi sogni Dio ti aiuterà a guidare la nostra Chiesa. Abbiamo bisogno di te, come ho detto. Abbiamo bisogno uno dall'altro.
Sì.
Dobbiamo essere abbastanza umili, che io che sono il pastore, diciamo, guardate che io ho bisogno di voi. Abbiamo bisogno uno dall'altro. Non esiste un pastore che ha tutti i doni, che ha bisogno di nessuno, che fa solo predica e insegna tutto a tutti. Il dono che tu hai, sorella, non è meno importante del mio. Il dono che io ho è uguale al vostro. Ognuno ha un dono diverso.
Amen.
Bene, leggete bene 1 Corinzi 12. Ogni fratello, uno è il piede, l'altro la mano, l'altro l'occhio.
Amen.
Quindi abbiamo bisogno uno dall'altro. Amen. Quindi umiliamoci a dire al fratello, fratello ho bisogno di te, fratello ho bisogno di te. E quello che hai più in bisogno, quello che più bisogno di tutti sono io, è il pastore. Il pastore che pensa di essere quello che c'è, l'unico a avere le grandi idee, le buone idee, le rivelazioni, i messaggi, è ingannato. Nessuno è così. Il pastore per fare un buon lavoro deve assolutamente appoggiarsi, usare, usufruire. La rivelazione degli altri. Quindi fratelli, trovatevi dei fratelli con i quali potete lavorare insieme. Se appartenete a una chiesa che vuole svegliarsi, dategli una mano. Se c'è un pastore che vuole ascoltare la parola, aiutatelo, non lasciatelo. No. non lasciate che ci sono fratelli che malignano, che lo sparlano, difendete il pastore. Come credo che Esodo 17, quando alzavano le braccia a Mosè, Israele vinceva contro Amalek. Quando Mosè abbassava le mani che era stanco, Israele perdeva. Poi era Aaron e Ur si sono messi ai suoi fianchi, gli hanno alzato le braccia e loro gli hanno tenuto le braccia alzate e Israele ha vinto la battaglia contro Amalek. Questa è un'immagine delle chiese. Se la chiesa non sostiene le braccia del pastore, la chiesa non è il pastore che perde, ma è tutta la chiesa che perde. Quindi sostenete il pastore. Se invece siete in una chiesa che non è degno di questo nome, fate una chiesa a casa vostra. Due fratelli sono una chiesa. Non dobbiamo aver paura di uscire dalle chiese dell'Odissea, le chiese morte. Uscite e siate una chiesa vera. Amen.
Amen. Finisco il messaggio?
Vai.
Vi racconto cosa ho visto ieri. Erano le 7:30, stavo andando al lavoro e pregavo. Alzai gli occhi al cielo e vidi tanti uccelli in numero che non si potevano contare. Erano ordinati e facevano dei movimenti circolari e ripetitivi. Ad un certo punto smissero di fare questi spostamenti, ma si unirono tutti insieme e ordinatamente sono andati verso sud. Mi sono fermata a guardarli per 10 minuti perché erano tanti e molto organizzati nei movimenti. Ma la gente intorno non ci faceva caso, eppure io non ho mai visto mai così tanti uccelli concentrati in un unico posto, a prima mattina. Cosa ne pensate? Un forte abbraccio.
Un abbraccio, sorella, fortissimo. E niente, sei, cioè, dono profetico, sorella. Allora, dunque, erano, dicevo...
Questo non è stato un sogno, è stata una cosa reale mentre andava al lavoro.
È una visione?
No, una cosa reale, neanche visione.
Va bene, ma Gesù gli ha dato il dono di interpretare, cioè,
sì, quello sì.
Gesù l'ha illuminata, infatti dice che c'era tanta gente che li vedeva ma non ci faceva caso.
Esatto.
Lei ci ha fatto caso perché c'ha il dono di Dio di capire queste cose,
sì,
gloria
sì.
Al Signore. Sorella, hai i doni di Dio,
amen.
E loda il Signore per i doni che hai. Allora, erano ordinati, dicevi, e facevano movimenti circolari, ripetitivi.
Sì.
E questo era Gesù che voleva attrarre la tua attenzione. Quando hanno ricevuto la tua attenzione, diciamo, a un certo punto smisero di fare questi spostamenti, dicevi, si unirono insieme ordinatamente, sono andati verso sud. Ok, e questa direzione è profetica perché per uscire dal nuovo ordine mondiale devi andare a sud. Tutto il nuovo ordine mondiale, sia quello basato su America, Stati Uniti, sia quello basato su Magog, Russia, è tutto al nord. Tutto, prendo la cartina geografica. Tutto l'ordine mondiale, tutte le zone, sono tutte al nord. Ci siamo?
Sì.
Quindi vediamo, per esempio, al nord c'è Stati Uniti e Europa, poi c'è la Russia e la Cina, che sono i quattro centri più anticristo che esiste. Poi ci sono i musulmani più a sud, però sempre a nord dell'equatore. Ok? Anche i musulmani sono a nord, perché l'equatore è nel mezzo dell'Africa, i musulmani sono a nord di quello. Quindi il rifugio è a sud, perché? Perché a sud, e con l'eccezione dell'Australia, di 13 milioni di persone, è un posto piccolissimo, a parte l'Australia e Nuova Zelanda, tutto il resto sono zone rifugio.
Sì.
Io non sono andato nell'Oceania, sai tutte quelle isole sparse intorno all'Oceano Pacifico, diciamo Australia, nord... nord-est Australia, e io non sono andato lì perché ho pregato e Gesù mi ha mostrato che, a parte che molte di quelle isole sono musulmane, però Gesù mi ha mostrato anche che in caso di persecuzione sono su un'isola e saremmo imbottigliati. Ti ricordi che ne ho parlato con tutti?
Sì.
E infatti quando evangelizzavo nelle isole delle Antille, qui intorno a Cuba nel 1979, 78-79, e la polizia ci pizzicò tutti perché era proibito evangelizzare e ci cacciò fuori dall'isola. Cioè, se tu sei un'isola e c'è un'emergenza, devono solo mettere un poliziotto al porto e ciao.
Sì, sì.
Capisci? Quindi per questo non sono andato nell'Oceania, isole bellissime, turistiche, poi non c'è molto da evangelizzare. Quindi lì non sono andato. E quindi la direzione sud è profetica, nel senso che a sud c'è il Sudafrica, c'è il Sud America, e le Filippine per esempio sono un posto che uno può può considerare, eccetera. Quindi a sud ci sono i paesi dove ci si può rifugiare.
Qualcuno ha scritto dicendo che io vivo in Sud Italia e spero che l'anticristo si dimenticherà di questo posto. Tu cosa pensi? Sud Italia è un buon posto?
L'anticristo c'è una buona memoria. Ci sono solamente i posti dove Dio ti guida, che ci sono gli angeli del Signore, dove l'anticristo non può entrare, non perché è stupido, ma perché gli angeli lo fermano, come in Apocalisse 12:14. Mm-hmm. Capisci?
Allora devi sentire la voce di Dio, sì, non importa dove sei.
Se il Signore ti mostra che devi stare in Italia o ovunque tu sei, in Germania o in Inghilterra, dove ti pare, devi scoprire, vai alle montagne.
Okay.
Per esempio se sei in un posto come Olanda, Danimarca, Paesi Bassi e che non ci sono montagne, ciò che c'è che è un posto con montagne, le montagne sono il posto migliore, però non montagne morte, solo pietre, montagne di boschi dove c'è vita, ci sono cinghiali, ci sono cervi, ci sono cose che puoi fare anche caccia, che puoi cacciare. Certo, l'anticristo non gli piace che tu vai a cacciare, lui vuole controllare tutto, però vai lo stesso. Poi procurati libri di sopravvivenza nei boschi, che ti insegnano le piante che puoi mangiare, l'erba che puoi mangiare, i funghi che puoi mangiare, e procuratevi libri come cacciare, come pescare.
Sì.
Va bene, quindi fatelo adesso che è facile, adesso è facile procurarsi libri sulla sopravvivenza, mm-hmm. come bere acqua in un posto dove non c'è acqua,
e come purificarla. Sì.
Per esempio ti trovi in un bosco e l'acqua, quando ho incontrato un fratello missionario che era nell'Amazzonia e ha trovato dell'acqua bellissima, purissima, perfetta, sta morendo di sete, l'ha bevuta e ha preso l'epatite, quasi moriva, è stato un mese a letto con la febbre. Quindi se sei in un bosco non puoi bere l'acqua perché sembra pulita. E allora come fai a purificare l'acqua in un bosco? Non c'hai pentola, c'è niente. Bene, puoi purificare l'acqua in un bosco senza pentole, senza pillole, senza niente. Come fai? Fai un buco per terra e lì purifichi l'acqua. Come? Devi fare un buco per terra e devi ammaccare un po' la terra che l'acqua non penetri, la riempi d'acqua, 5, 10, 20 litri, dipende di quanto siete, e poi al fianco accendi un fuoco, in questo modo purifichi l'acqua, perché nel fuoco tu fai, abbiamo fatto questo esperimento qui, vero Gabriele? Abbiamo sperimentato qui, no? Abbiamo scaldato dall'acqua, non è stato qui?
No.
Comunque mi ricordo una volta avevamo tentato di fare quello. E Angelo non abbiamo fatto
magari
qui.
Dovrete farlo.
Non l'abbiamo ancora fatto, dobbiamo farlo. Comunque si fa così. Ma te l'ho insegnato? Non te l'ho insegnato come fare?
You said it, we just didn't do it.
In italiano.
Ci hai detto, ma non l'abbiamo fatto.
Ah, sai cos'è stato? Un video che abbiamo visto.
Perché forse.
Avevo la visione di averlo visto, però pensavo che l'avessi fatto. Okay. Bene, si fa così, si mette l'acqua 10-20 litri in un buco che scavate per terra. E accendete un fuoco a fianco dell'acqua, fate scaldate delle pietre, più che potete, delle pietre, poi prendete queste pietre dentro l'acqua e dopo un po' l'acqua comincia a bollire, la fate bollire 5 minuti e l'acqua è purificata. Quindi questo è come purificare l'acqua in un bosco, scavando un buco e accendendo un fuoco, poi portarsi dei fiammiferi o degli accendini, pietre focaie per accendere un fuoco, mm-hmm. Va bene? Bene, allora abbiamo risposto a tutto qui. Quindi poi un'altra cosa volevo dire, ha detto così che gli uccelli erano molto organizzati nei movimenti, giusto?
Sì.
Beh, questo mostra che i fratelli che devono spostarsi, il messaggio di questo è, perché la visione della sorella è, erano molto organizzati nei movimenti, dice. Mm-hmm. Questo significa che nei movimenti dobbiamo organizzarci. Essere organizzati, perché la maniera che il diavolo attacca le chiese è liti, divisioni, diverse dottrine, diverse opinioni, io voglio il cibo migliore, voglio il letto migliore, la stanza migliore, la casa migliore, io, cioè è quello il diavolo, no? Quindi dobbiamo, il modo di vivere insieme che abbiamo imparato qui, si tratta invece di, c'è un piccolo segreto, si chiama preferire il fratello. Per favore, ci sono due stanze, prendi la migliore. È chiaro, se c'è un fratello come io, che io c'ho un sacco di figli, di solito mi danno la stanza più grande. Infatti c'ho la stanza più grande perché Nel mio letto lì siamo, quanti siamo?
Siete cinque.
Siamo cinque.
Siete in cinque.
Come quella foto che ho messo sulla radio, con l'ombrello.
La foto non è così giusta, perché il tuo letto è un letto a castello.
Sì.
Sopra sono due bambini, mm-hmm. E sotto siete tu, Deborah e John.
E John. Sì, è molto,
siete in cinque.
Io
sì.
Ho sempre tenuto i bambini a dormire con noi, perché i bambini prendono coraggio, hanno conforto, non hanno bisogno di venire piangendo, ho fatto un brutto sogno. Quindi semplicemente i bambini crescono, infatti i miei figli sono figli ragazzi coraggiosi, non hanno complessi, non hanno paure, perché hanno sempre dormito insieme a noi. E anche a volte, anche quando crescevano, che preferivano dormire in una stanza diversa, ogni tanto avevano un brutto sogno e venivano e dicevano: posso dormire con te? 6 anni, 7 anni.
È vero, sì.
Fino a che alla fine l'uccellino vola e riesce a volare da solo. E adesso infatti siamo 3 di sotto e c'è un castello sopra, che c'è altri 2 o 3 sopra, è vero?
Sì, sì, sì.
Quindi siamo sempre 5, almeno 5 la mia
sempre
stanza.
Ti ha servito un letto grande. Da quando ti conosco.
E c'ho 6 figli. Ok, allora, quindi l'organizzazione vuol dire che fratelli che si spostano devono imparare non essere egoisti, imparare a aiutarsi. Capisci? Aiutarsi nei bisogni immediati di giorno in giorno. Condividere tutti i soldi no, perché c'è sempre quel Giuda che se li ruba. C'è sempre quell'egoista che vuole mangiare e non lavorare. Quindi per evitare quei Anania e Safira, quella gente lì, Atti capitolo 5, cioè per evitare quelli dovete condividere solamente le spese immediate. Se vendi una casa, è inutile che la metti in comune col fratello che oggi è fratello e domani taglia la corda. O un fratello che si unisce a te perché deve pagare i debiti, quindi prende i tuoi soldi, si paga i suoi debiti e poi Dio, virgolette, gli mostra che deve andare un altro posto, è troppo comodo. Quindi, quindi fate così. Però tornando al punto, gli uccelli erano organizzati nei movimenti perché è il modo di viaggiare, spostarsi, traslocare, ricollocarsi e di organizzarsi e preferirsi gli uni agli altri. Poi lei dice che non ha visto mai tanti uccelli concentrati in un unico posto prima mattina, perché, ha detto così, no? Come
sì,
che
sì.
Dice? Non ho mai visto tanti uccelli sì. concentrati. Perché... Dio sta chiamando la sua sposa. La sua sposa adesso sente la voce e si sposta. Cioè, come dice Gesù, uno sarà preso, l'altro lasciato, Matteo 24.
Sì.
2 saranno in un posto, uno preso, l'altro lasciato. Perché adesso è così, ci sono famiglie che uno è cristiano a cuore pieno, l'altro è cristiano a mezzo cuore. Uno è cristiano e vuole morire per Gesù, l'altro invece vuole scaldare una panchina per Gesù. E allora cosa succede? Adesso in tutto il mondo c'è una concentrazione di uccelli che escono, uno di qui, uno di là, e nell'aria si incontrano e volano verso sud, dove c'è il rifugio. Ok, questa è l'interpretazione del tuo sogno, sorella.
Amen.
Gloria a Gesù.
Grazie. Andiamo avanti?
Sì.
Allora, prima di chiudere il programma, vogliamo...